On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni. Scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. John.
Il piccolo capolavoro di Joseph Roth, La leggenda del santo bevitore, narra le vicende di Andreas Kartak, un cittadino austriaco alcolizzato cronico che vive come un barbone lungo la Senna a Parigi, città in cui emigrò dopo aver scontato una pena per omicidio. Dotato di un carattere sensibile quanto ingenuo, fugge da ogni responsabilità e dal suo passato, vivendo solo l'attimo, finché una notte di primavera un anziano signore, vestito di tutto punto, gli offre 200 franchi, circa 70.000 euro di oggi. Andreas, da perfetto gentiluomo, non vuole e non può accettare una tale somma. Il signore, allora, gli fa una proposta: accettare quel denaro e poi restituirlo la domenica successiva, sotto forma di donazione prima della messa delle 10. A questo punto, Andreas non può che accettare. Eppure non riuscirà mai a restituire il denaro. Non per mancanza di volontà. La sua vita, infatti, dal momento in cui ha ottenuto i soldi, sarà piena di avvenimenti incredibili che lo faranno arrivare sempre troppo tardi, a messa finita, costringendolo dunque a dover tornare la settimana successiva. Incontrerà la sua vecchia amante, presterà i soldi agli amici e ne donerà una parte a una ballerina dopo una notte di passione, perché il piacere si paga e lui ne aveva avuto tanto. Eppure, ogni volta, per un motivo o per l'altro, il suo portafoglio ritorna gonfio. Fino all'ultima volta, perché non era solo il suo portafogli a gonfiarsi e svuotarsi ogni sera, ma anche il suo bicchiere. Per gli effetti dell'alcol, avrà una crisi poco prima delle 10 davanti alla chiesa di Santa Teresa, dove avrebbe dovuto restituire il denaro. Si addormenterà per non svegliarsi mai più tra le braccia di una bambina, omonima della santa, che Andreas scambierà come tale, chiedendole perdono per tutti i suoi peccati. Con questo racconto, Joseph Roth, che morì poco dopo la sua pubblicazione nel 1939, voleva esprimere una profonda malinconia per quanto di sé aveva messo nel protagonista, per quella preghiera con cui Andreas chiude la sua opera. Conceda Dio a tutti noi, a noi bevitori, una morte così facile e così bella. Eppure il Signore non ascolterà le sue preghiere e la morte dell'autore non sarà indolore. È raro che lo sia per gli alcolisti. Eppure della morte del protagonista della nostra storia non sappiamo quasi nulla, eccetto che era profondamente legata all'alcol e all'alcolismo. Quella che vi raccontiamo oggi, infatti, è la favola, la leggenda e la tragedia di un gran bevitore, ma nello specifico di un batterista bevitore. Questa è la leggenda di John Henry Bonham.
John
John Henry Bonham, lo stesso nome di suo padre e del nonno, nasce il 31 maggio 1948 a Redditch, nel Worcestershire, praticamente il centro dell'Inghilterra. Geografico, non economico né sociale. La sua non è una nascita banale, anzi viene alla luce dopo ben 26 ore di travaglio. Troppe. E infatti il suo cuore si ferma. Sarà rianimato da un medico che passava in quel momento casualmente per il corridoio e che perciò riuscì a sentire il grido dell'infermiera, che successivamente parlerà di autentico miracolo. Il ginecologo che assisteva la madre, infatti, aveva esaurito il turno e il suo sostituto doveva ancora arrivare. Questo spiacevole episodio, risoltosi tuttavia senza conseguenze, non fermerà i coniugi Bonham dall'avere altri due figli. E Debbie, la minore, godrà anche di breve fama come cantante. Se la nascita era stata tribolata, l'infanzia di John è tutto fuorché, beh, difficile. I genitori lavorano entrambi. Non sono ricchi, non milionari, certo, ma neanche se la passano male. Perciò possono dare ai figli, se non tutto quello che vogliono, quasi. Il loro primogenito però ha una sola ossessione. Quando ha 5 anni tenta di trasformare qualsiasi oggetto di casa in una batteria. Prendeva la scatola del caffè, la usava come rullante, le posate che usava come bacchette e via a tavola a suonare. I genitori nel frattempo provano a mandarlo nelle scuole private migliori della contea, ma il bambino verso lo studio non mostra alcun interesse e quando sarà adolescente la situazione, beh, non cambierà di una virgola. Tuttavia, si vede che in realtà è dotato di una bella testa, che ha energia da vendere. Diventerà un barbone oppure un milionario, così dice un suo report scolastico compilato quando John di anni ne aveva 11. Lascerà la scuola quando ne ha solamente 16, senza conseguire il diploma, per poter andare a lavorare nell'azienda di falegnameria del padre, che sebbene porti il suo stesso nome è noto a tutti come Jack. Ma nel frattempo passavano gli anni, ma non la sua passione per la batteria, che invece assume la forma di vera e propria ossessione. Il ragazzo non vuole fare altro nella vita, lo sanno tutti. Di solito, a questo punto nelle storie dei rockers, i genitori provano a opporsi, oppure a quantomeno limitare le aspettative del figlio, ma non è questo il caso. Papà e mamma Bonham, Jack e Joan, saranno sempre dalla parte del figlio, tanto il posto in bottega non glielo toglieva nessuno. A 10 anni la madre gli regala il suo primo vero e proprio strumento, un rullante, da solo, un po' come era successo al piccolo Frank Zappa. Dovrà aspettare il suo 15° compleanno per ottenere un primo set di batteria completo. Ricorderà più tardi che era, come dire, preistorico, praticamente un insieme di ruggine. Tuttavia, era una batteria completa e poteva così finalmente iniziare a suonare sul serio. Niente lezioni, non ha bisogno di maestri. Preferisce invece lasciarsi ispirare dai suoi idoli, Max Roach, Gene Krupa, Buddy Rich. E se già a 5 anni ascolti jazz e tenti di imitarne i suoni, beh, un po' predestinato lo sei probabilmente. La predisposizione non basta però, c'è anche bisogno di conoscenza pratica. Viene dunque a sapere che a pochi passi da casa sua vive un altro batterista di nome Gary Alcock. È qualche anno più grande di lui e ha già iniziato a lavorare come turnista, ovviamente si dedica al jazz. Insomma, è un eventuale maestro perfetto. E John non è un tipo timido. aspetterà Gary davanti casa sua, quasi dovesse picchiarlo, per poi dirgli: io mi chiamo John Bonham, faccio il batterista e sono pazzo per le macchine, insegnami qualcosa. E Alcock non si fa intimidire dall'atteggiamento diretto di John. Va bene, entra dentro, ti faccio vedere qualcosa. Ricorderà in seguito che non gli dava vere e proprie lezioni. Semplicemente si mettevano uno davanti all'altro, con le bacchette in mano, e provavano. Iniziavano a improvvisare. Alcock, che era più esperto, proponeva a John: conosci questo paradiddle? Conosci questo tipo di ritmica? Ecco qua, te lo faccio sentire. John, un minuto dopo, lo faceva meglio di Gary. E alcune caratteristiche dei musicisti sono insite in loro, sin dai loro primi esperimenti musicali. Sempre Gary Alcock ricorda di aver più volte dovuto fermare John, che suonava i suoi rullanti e i suoi tamburi, dicendogli: per l'amor di Dio, John, suona piano, me li sfasci. Suonare la batteria implica necessariamente l'essere dentro una band o comunque suonare con qualcun altro. Il modo in cui John entrava in un gruppo era decisamente singolare, ce lo racconta l'amico d'infanzia Bill Harvey. Andavamo a sentire delle band insieme e lui tutto il tempo mi diceva: ah, il batterista fa schifo. Quando la band si fermava per prendersi una pausa, andava dritto dritto dal cantante o dal leader della band a dirgli: senti, il tuo batterista fa schifo, fai suonare me. E con prepotenza saliva sul palco, iniziava a suonare e beh, tutti restavano estasiati. A 16 anni entra nel suo primo progetto serio, una band chiamata Terry Webb and the Spiders, è il 1964. Nello stesso anno farà anche il suo esordio in uno studio di registrazione, suonando la batteria nella canzone She's a Mud dei Senators. Ebbe un discreto successo, perciò alcune copie sono arrivate fino a noi, anche se rarissime. Durerà un solo anno nei Team Webb. Quando la band proverà a incidere un demo, Johnny Hines, direttore degli Zella Studios, di nome di fatto, lo manda via in malo modo, considerando il suo stile assolutamente irregistrabile. E quando i Led Zeppelin venderanno poi milioni e milioni di copie, beh, Bonham si ricorderà di Hines e gli invierà per posta un suo disco d'oro con l'incisione: comunque grazie per il consiglio. Il 1964 è anche l'anno in cui conosce, durante un suo concerto, Pat Phillips. Fra i due è amore a prima vista, non si lasceranno mai, non perché si sposeranno a 18 anni quando lei rimarrà incinta del loro primogenito, Jason, ma perché si amavano davvero, nonostante le molteplici infedeltà del buon John. Certo, come già detto, John ha un figlio giovanissimo ed avere una famiglia lo costringerà a trovarsi un lavoro vero. I proventi della musica, al momento delle sue nozze del 1966, erano praticamente nulli. Lavorerà come commesso nel laboratorio di un sarto. Nell'anno del suo matrimonio conosce un altro suo grande amore. Entra per breve tempo in una sfortunatissima band dal nome Crawling King Snakes, che fa blues. Non sono un granché, tranne il cantante, un ragazzo di nome Robert Plant, che sembra un imitatore particolare di Roger Daltrey. Tra i due nasce immediatamente una stima reciproca. Robert è in realtà quello che capisce di più chi ha davanti. Ha capito di essere di fronte a un batterista che si incontra una volta nella vita e perciò, quando il gruppo si dissolverà, farà di tutto per restare in contatto con John. Di una cosa è sicuro Robert: presto o tardi avrebbe fondato la sua band e John Bonham ne sarebbe stato il batterista. Ma se state pensando che si stia già parlando dei Led Zeppelin, sbagliate di grosso. La band che si forma nel 1967, l'anno successivo, si chiama Band of Joy, incide qualche demo e non ottiene neanche un briciolo di successo, al punto che Bonham decide di andarsene a fare il turnista. Nel 1968 due cose sono ormai chiare. La prima è che in tutta l'Inghilterra centrale non vi è un batterista migliore di John Bonham. La seconda è che non vi sia in tutta l'Inghilterra centrale un batterista più casinista e distruttivo di John Bonham. Un pacchetto completo, insomma. L'esercizio costante gli ha donato un'enorme resistenza. La musica jazz lo ha reso un metronomo umano dotato di un'infinita raffinatezza, mentre il suo carattere esplosivo gli dona una presenza scenica incredibile. Forse troppa a volte. Colpisce con tale forza i tamburi che spesso rompe anche quelli, oltre a un numero pressoché incalcolabile di bacchette. Per i club gestirlo non è affatto facile. Devono farlo suonare dietro a barriere in plexiglass, oppure gli impongono un volume massimo al batterista e se lo superava staccavano la corrente a tutta la band. Ogni tentativo è inutile. Se John suona, il volume è spropositato e molti locali lo bandiscono a vita. Lo ricorda lui stesso. Mi dicevano in continuazione che suonavo troppo forte e che per me non c'era futuro alcuno. Anche lì qualcuno si sbagliava. Nel frattempo cambia band con una velocità impressionante. Appena gli fanno una proposta migliore, lui molla tutto e cambia casacca, anche se aveva un concerto la sera stessa. Perché lo fa? Ma perché non riesce a trovare un progetto che lo interessi veramente e oltretutto dei musicisti che riescano a stargli appresso. Le cose stanno però per cambiare. John, infatti, era rimasto nella zona in cui era nato, mentre molti erano quelli che invece avevano tentato la fortuna più a sud, a Londra. James Patrick, per tutti Jimmy Page, era sicuramente tra questi e dopo anni passati a fare il turnista aveva avuto l'occasione della vita quando era stato scelto come nuovo chitarrista degli Yardbirds. Invece, poco più di un anno dopo la band implode e Jimmy è costretto a ripartire da capo e ha un'idea. Vuole formare un nuovo gruppo, un gruppo suo. Gli dà anche un nome provvisorio, The New Yardbirds. Riesce a convincere il manager Peter Grant e insieme partono alla ricerca dei più bravi turnisti inglesi. Una sorta di super band di turnisti, dei Toto ante litteram. Questa era l'idea. Il primo che trovano è il bassista John Paul Jones, che in realtà, appena saputo che Page cercava membri, era immediatamente corso a contattarlo. Dopodiché c'è bisogno di un cantante e a Jimmy viene fatto il nome di Robert Plant. Lo sente cantare una volta e di certo non ha bisogno di sentirlo una seconda. È dentro. Manca un batterista e Robert mantiene la sua promessa. Ha l'occasione di formare una grande band e il primo e unico nome che fa è quello di John. So I'm gonna put you down for a while. I said I can't quit you, babe. I guess I got to put you down for a while. Said you messed up my happy home, made me mistreat my only child. John, tuttavia, in quel momento è impegnato come batterista per il tour inglese dell'americano Tim Rose. Ormai si è fatto un nome e ha anche scalato diverse gerarchie e dunque chi lo vuole è disposto a pagare abbastanza per potergli permettere di vivere di sola musica. Niente milioni ancora. Ma i milioni non li facevano neanche i New Yardbirds e quindi convincerlo non sarà facile. Per prima cosa il produttore della band, tale Grants, decide di andare insieme a Robert a sentirlo suonare, questo John Bonham, per capire se non fosse Robert che stava nettamente esagerando. No, non esagerava neanche un po'. Il problema è che John non se la sente a lasciare quella che è ormai un'attività lucrativa per partire da zero. E in ogni caso, non aveva avuto buone esperienze con lo stare in una singola band. Ci deve pensare. Robert e company non sono però disposti ad accettare un no come risposta. Lo cercano di continuo anche presentandosi alla sua residenza che no, non è casa Bonham, ma il Three Men in a Boat, il suo pub a Walsall, non di proprietà, ma sicuramente ci aveva investito più soldi del proprietario. Robert gli manda 8 telegrammi. Non riceve una risposta e Grant, il produttore, gliene invia altri 40. Ed evidentemente questo tampinamento ha effetto. perché all'ultimo John non solo si convince, ma si convince tanto da rifiutare l'invito di Joe Cocker. Come già detto, il quartetto inizialmente prende il nome di The New Yardbirds, il tutto semplicemente per completare gli impegni discografici che i vecchi Yardbirds avevano ancora. Il 17 ottobre 1968 questi vincoli finiscono e nascono ufficialmente i Led Zeppelin. L'idea del nome fu data a Jimmy un paio d'anni prima da Keith Moon. Non c'è tempo da perdere. Il mese successivo sono già in studio con un contratto, siglato per la cifra che se non era record poco ci mancava di $200,000, oltre a una libertà creativa totale. Ma nonostante la cifra, per completare il disco ci vorranno solo 15 ore di incisione e ancora più sorprendentemente solo 15 ore di messaggio, perché le cose erano praticamente perfette già così. E lo stile degli Zeppelin colpisce tutti. Sì, per il loro modo assurdo di suonare il blues, ma anche per lo stile di John, che riesce a essere potente, incisivo, cattivo, ma mai sgarbato, mai sopra le righe, perché c'è una grande differenza fra il semplice suonare forte ed avere un suono forte e potente. L'intesa con John Paul Jones poi è eccezionale, innata. Ci agganciavamo, ricorda John, fin dalla prima battuta, il sogno di ogni bassista. Sono anche l'occasione per far uscire il lato peggiore di sé, quello talmente selvaggio da fargli guadagnare il soprannome di The Beast, la bestia. C'è in lui un'assoluta dualità di carattere che in vero non genera nessun grande conflitto psicologico. John, di per sé, è d'indole calma, tranquilla, un buon tempone, adora scherzare, adora mangiare, rispetto agli altri tre con cui suona, ha una bella pancia da mangiatore e bevitore. Il suo animo bonario e la sua passione smodata per le salsicce, prima di ogni tour faceva scorta della sua marca preferita e le affidava come compito sacro a un rodi, gli fecero infatti guadagnare il soprannome di Bonzo, come il placido cane protagonista di un cartone degli anni 20. Sul palco, però, cambiava totalmente e da simpatico cagnolino diventava appunto un'autentica bestiaccia. Spente le luci, questo mood non se ne andava fin tanto che restava con la band. A farne le spese erano innanzitutto le scorte di alcol dei pub di tutto il mondo, ma anche le stanze d'albergo. L'amicizia con Keith Moon evidentemente aveva scatenato una rivalità a quale fosse il batterista distruttore per eccellenza. E per qualche strana ragione, il suo elemento di distruzione preferito erano le televisioni. Anche 5 in una sola serata. E infatti, i Led Zeppelin già dal loro secondo tour dovettero iniziare a viaggiare sotto falso nome, perché nessun albergo, sapendo che erano loro, gli avrebbe mai riservato una stanza. È evidente che anche questi comportamenti diventano, a un certo punto, una sorta di gara a chi la fa più stramba. E se Keith Moon aveva lanciato una Mercedes nella piscina di un hotel, beh, John non poteva essere da meno. E dunque, allo Chateau Mormont di Hollywood, decide di entrare per 3 volte nella hall dell'hotel in motocicletta. Sperava di fare una marea di danni, in realtà per assurdo non ci riuscirà, lasciando dunque a Keith Moon lo scettro di batterista sfasciatutto. Non solo questo, però. Amava anche profondamente le risse, cosa che se lo aveste conosciuto lontano dalla band non avreste mai e poi mai potuto immaginare. Non si tirava mai indietro quando c'era da menare le mani, e se non c'era motivo di farlo, allora era lui a trovare qualsiasi scusa. Richard Cole, il tour manager degli Zeppelin, che aveva, poveretto, già lavorato per gli Who, gli dovrà rompere il naso fisicamente per tentare di fermarlo dall'uccidere un povero chef di Dublino reo di chissà quale reato culinario. Non vi sembra abbastanza assurdo? Beh, considerate che il naso, il suo tour manager, dovrà spaccarglielo due volte. La seconda per fermarlo dall'insano gesto di sparare gas lacrimogeno a caso in un club di Monte Carlo. Insomma, se lo chiamavano la bestia, non era tanto per dire. Anche se parliamo di tecnica musicale, effettivamente John mostra un certo dualismo, studio-palco. Per le sue registrazioni optava infatti per un set di batteria talmente piccolo e minimale che i pochi fortunati ammessi ad assistere alle registrazioni delle Zeppelin non riuscivano a comprendere come tutto quel suono potesse venire da uno strumentino così apparentemente striminzito. Sul palco invece tutt'altro. Ad ogni tour aumentavano le componenti della batteria che a un certo punto iniziava a raggiungere dimensioni gargantuesche. Eppure non si deve pensare a un esibizionismo, ma proprio al fatto che gli Zeppelin intendevano in maniera totalmente diversa ciò che era palco e ciò che era studio. Non si fanno le stesse cose in una sala d'incisione e su un palco davanti a 60.000 persone. E questo valeva anche per la batteria e per i lunghi soli di batteria cui John abituava le folle adoranti. Ogni elemento era scelto con un assoluto senso critico per aggiungere esattamente quel tipo di suono, esattamente quel tipo di feel e di sentimento in quel momento dell'assolo. Soli che se già in studio sono piuttosto lunghi, vedesi Moby Dick, live raggiungevano e superavano abbondantemente anche i 20 minuti. Durante gli assoli ci teneva a tenere il pubblico sempre in bilico. Ce lo descrive benissimo Dave Grohl, che ricorda: John suonava la batteria come qualcuno che non sapeva egli stesso cosa sarebbe successo dopo. Come se fosse stato in equilibrio sul bordo di un burrone. Da allora nessuno è più riuscito ad avvicinarsi a lui e non credo che in futuro nessuno sarà mai capace di farlo. Sarà per sempre il più grande batterista di tutti i tempi. E lo dice uno che, insomma, le pelli le sa colpire. Dal 69 in poi, parlare della sua carriera nelle Zeppelin è piuttosto facile. Un capolavoro di disco dietro l'altro, live tour di incredibile fattura che sono rimasti impressi nella mente di chiunque li abbia mai sentiti, e l'essere stati quasi senza rivali i veri e propri progenitori, e forse genitori del rock. Il suo stacanovismo avrà una sola battuta d'arresto quando nel 1975 mollerà tutto e tutti per assistere alla nascita di sua figlia. Sì, perché John, nei momenti in cui non era con la band, era un padre splendido, amorevole, attento, placido. E a questo punto è interessante riportarvi una leggenda, non sappiamo se sia vera, riguardante le grafiche di Led Zeppelin IV. Per il quarto disco della band, infatti, si era deciso che ogni membro del gruppo apponesse sulla copertina dello stesso un proprio simbolo, scelto in maniera del tutto libera. John decise di utilizzare un simbolo che aveva visto in un libro di Rudolf Koch, un motivo formato da tre cerchi, che secondo molti simboleggia il proprio essere uno e trino, in un arrogante paragone che però non sarebbe inverosimile se pensiamo a John. John era l'uomo, placido, bonario e allegro, bonzo. John era il padre, amorevole ed attento. John era il batterista, folle e selvaggio. È una bella leggenda, anche se alcuni non la considerano vera. Infatti una grossa parte dei critici dice no, in realtà quel simbolo era semplicemente molto simile al logo della sua birra preferita, era semplicemente la cosa che vedeva più spesso durante le sue giornate. Evidentemente questi due poli assurdi tenevano in qualche modo in equilibrio John. Infatti, della sua vita familiare non c'è moltissimo da dire. Nessuna grande crisi, nessun grande litigio, nessun problema con i suoi figli. Sì, le infedeltà, quelle c'erano, ma erano relegate esclusivamente a quei momenti in cui John faceva festa con la band. Come se fosse la bestia ad andare con altre donne, non John. Infatti, quando staccava dall'attività artistica, finiva per ritirarsi nella fattoria che aveva comprato per sé e per la sua famiglia, a dedicarsi alla terra, ai motori, sua grandissima passione, e beh, anche al pub, quello che aveva acquistato, non per farci soldi, ma semplicemente perché aveva deciso che se doveva spendere tutto quel denaro in birra, beh, preferiva pagare se stesso e non qualcun altro. Dunque, non era minimamente lo stereotipo della rockstar deviata e cupa. Né di quella depressa, né di quella vittima di se stesso e dei suoi eccessi. Il suo bere, il suo andare oltre le righe, il suo fare festa, non hanno mai mangiato quella parte di John uomo, di John padre, di John marito, di John semplice astante al pub. Era riuscito, in maniera quasi incredibile, a tenere separati i due ambiti e a vivere apparentemente senza sforzo, ondeggiando a seconda del contesto. Da un lato la bestia, dall'altro il papà. E forse la sua condanna a morte è stato proprio riuscire a stare in quell'equilibrio e probabilmente ad un certo punto pensare di essere invincibile. Certo, io riesco a fare quello che fanno le altre rockstar, ma loro muoiono in una pozza di vomito, mentre io sono perfettamente capace di tornare alla mia famiglia. Sono invincibile, non ho alcun limite, posso fare quello che voglio. Peccato che questo non sia mai, mai vero nelle vite degli esseri umani. E una bestia che pensa di essere invincibile, beh, non metterà limiti al suo operato. Nel 1980 i Led Zeppelin decidono di tornare in tour negli States. L'ultimo era stato cancellato, e non solo per l'accusa di aggressione ai danni di John, reo di aver mandato all'ospedale un addetto alla sicurezza che aveva scambiato il figlio del manager della band per un ladruncolo e gli aveva assestato uno scappellotto, ma principalmente per la tremenda tragedia della scomparsa del figlio di Robert Plant. In ogni caso, la diatriba legale che vedeva coinvolto John aveva bisogno di tempo per essere appianata, Perciò il primo concerto del tour Oltremare viene fissato il 17 ottobre di quell'anno e a Montreal, in Canada, per sicurezza. Ma lo sapete già, è ovvio, è scritto, è scontato, non ci arriveranno mai. Il 25 settembre, infatti, pochi giorni prima, nonostante sull'Inghilterra batta il sole, un fulmine squarcia il cielo di Londra. John Paul Jones e Benji Lefebvre, il road manager dei Led Zeppelin, entrando in sala prove, trovano il corpo esanime di John, che si era strozzato con il suo stesso vomito nel sonno. La ragione di ciò è facilissima da trovare. Nelle precedenti 12 ore non aveva fatto altro che bere. Dall'autopsia si scoprirà che aveva ingerito 40 unità di vodka. La quantità massima sarebbe di 3, massimo 4 prima di sentirsi male. Non solo per John, ma per tutti quanti, è un fulmine a cielo non sereno di più. Perché le nubi non solo non erano presenti quel giorno, in quel momento, ma nel cielo di John sembravano non essere mai passate. Che diavolo è successo? Cosa può averlo spinto a bere così tanto e a morire così? Chi lo sa? Forse qualcosa in lui in effetti si era spezzato nel tempo. John Paul Jones ha parlato di problemi familiari, ma che a nessuno sembravano poi gravi. Robert è ancora più esplicito e racconta che nelle ultime, ultimissime prove era sceso un velo sopra di lui, al punto che John stesso lo sorprese dicendogli l'ultima cosa che chiunque si sarebbe aspettato potesse dire: mi sono stufato di suonare la batteria, sono tutti meglio di me. Robert racconta: mentre mi diceva queste cose stavamo guidando, ero sul sedile del passeggero e lui a un certo punto, così, mentre parlava, ha staccato lo specchietto retrovisore, lo ha buttato dal finestrino, si è girato verso di me e mi ha detto: senti, facciamo così, se pensi che io sappia suonare, alle prossime prove io canto e tu suoni la batteria e vediamo che ne esci, che ne dici? E quella fu la loro ultima prova insieme.
Still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. In the days gone by,
Today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be dark. For you to me are the only one. I had said happiness, no more be sad.
Purtroppo la sua morte ci ha tolto ogni possibilità di ulteriore indagine. E forse queste spiegazioni, cui se ne aggiungono per la cronaca almeno un'altra ventina, non sono altro che un tentativo di razionalizzare qualcosa che sembrava impossibile. La bestia, morta magari per un semplice incidente, perché non aveva inteso quella sera che anche le bestie più forti hanno un limite, o semplicemente perché l'aveva messo un po' troppo in là. Essere invincibili inganna. E John era stato invincibile in tutta la sua vita. A partire da quando aveva 16 anni e si prendeva le band semplicemente salendo sul palco. E chiunque abbia assistito al suo funerale nella sua città natale si accorse del vuoto immenso che lasciava nella musica. Oltre alla sua famiglia e gli Zeppelin, erano presenti anche moltissimi colleghi venuti da mezzo mondo a rendergli omaggio. Roy Wood, Jeff Lynne, Paul McCartney, Carmine Appice, Phil Collins, Cozy Powell, solo per citarne alcuni. Il 4 dicembre 1980 arriverà poi l'annuncio dello scioglimento degli Zeppelin. Per rispetto nei suoi confronti, sì, ma anche perché trovare un sostituto di John Bonham non era davvero possibile.
We'll be right back.
Avete ascoltato On The Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Zeppelin in realtà proveranno a fare qualcosina senza John. Tenteranno di sostituirlo per la prima volta al Live Aid dell'84 con Phil Collins. Gli ingredienti iniziali non sono dei migliori. Phil è ormai diventato fondamentalmente un cantante, completamente fuori forma. Gli Zeppelin poi non hanno tanta disponibilità per provare. Per loro è una cosa così, ma dai, ci vediamo sul palco, suoniamo per beneficenza e poi chi si è visto si è visto. La ricetta, insomma, è quella di un fiasco totale, e così sarà. E dunque, quando nel 1995 verranno ammessi tutti e quattro nella Rock Hall of Fame e dovranno esibirsi, sapranno chi chiamare. Il figlio di John, Jason, che nel frattempo è diventato un bravissimo batterista, mai come il padre, certo, ma che non poteva omaggiare in maniera migliore il suo genitore. E cioè dimostrando che solamente un Bonham, sangue del suo sangue, poteva avvicinarsi al sound incredibile di John Henry.